www.redigio.it e la storia continua. Un ago per girare il mondo. È verosimile che già nell'antichità si conoscessero strumenti per orientarsi in mare e in terra, ma l'inventore ufficiale resta Flavio Gioia, un personaggio davvero geniale che forse non era mai esistito. La bussola. Al pari della maggior parte delle invenzioni, anche la bussola, che noi la conosciamo, non comparve all'improvviso, ma dopo un lungo itinerario evolutivo, i cui prodromi già si scorgono in età ellenistica. La bussola, infatti, è uno strumento che soddisfa un'esigenza nautica basilare, l'indicazione di una direttrice precisa, facente capo a un punto di riferimento fisso invisibile. Valido perciò anche con il cielo coperto e nella nebbia più fitta. Oggi, per la medesima finalità, si usano girobussole, radiobussole, bussole satellitari e, in caso di emergenza, persino bussole solari, strumenti che forniscono prestazioni identiche, ognuno però col proprio criterio informatore rispetto a quello puramente magnetico della bussola per antonomasia, che la tradizione attribuisce all'amalfitano Flavio Gioia. La comune definizione di bussola ribadisce la correttezza di reputare tale, pure nel passato, ogni strumento capace di fornire quell'indicazione prescindendo dalla sua concezione. Gli antichi navigavano per cabotaggio, cioè senza perdere di vista la terraferma, tecnica agevole nel Mediterraneo, bacino di ampia escursione in longitudine e poco in latitudine. Ma per evitare periplo interminabili, si affrontarono sempre più alla fine del secondo millennio a.C. rotte dirette dal Nord Africa alla Sicilia, alla Calabria o alla Sardegna. In quei viaggi, per uno o due giorni, non si scorgeva più alcun lembo di terra e la direzione seguita dipendeva perciò da osservazioni astronomiche diurne e notturne e verosimilmente da un semplice strumento efficace per l'orientamento, non a caso definito bussola pelasgica, di oscura origine ma di chiaro funzionamento. Sopra l'equatore, nell'emisfero settentrionale, l'ombra proiettata da un'asta verticale, per esempio di un obelisco, a mezzogiorno, indica esattamente il nord geografico, che ci si trovi a Londra, a Roma o Alessandria. Coincidenza accertata sin dal V secolo a.C. e verificata con la costruzione delle meridiane, sempre fisse con lo gnomone inclinato o verticale. Tuttavia esistevano anche piccole meridiane con quadrante a disco, utilizzabili come bussole solari, un disco di legno o di terracotta della grandezza di un piatto, con una cannuccia al centro e vari cerchi concentrici divisi a raggi o tacche orarie. Posta sull'acqua di un bacile, che smorzava il rolio della nave rendendola orizzontale, con l'ascendere del sole evidenziava il contrarsi dell'ombra, che giunta al minimo indicava il mezzogiorno e il nord. Usando una clessidra, ora dopo ora, si portava a coincidere l'ombra con i successivi raggi, per cui la prima direttrice continuava a indicare il nord fino al tramonto. Quadretto magico. E i romani conobbero tale strumento, ma non ne mutarono il nome di pinax, cioè letteralmente quadretto. Da essa la tavola con sopra incisa una stella a 8 punte, ciascuna relativa a un vento, come la Torre dei Venti di Atene, che, stando alle fonti, si trovava dipinta sulla tolda delle navi da guerra romane, munita di una rudimentale alidada, che sarebbe un regolo atto a individuare la direzione di una visuale, a due traguardi che indicava il nord nonché il mezzodì locale. Apprese le elementari cognizioni, lo strumento era di sicuro affidamento, ovviamente col sole, e perciò utilissimo anche per i camelieri che attraversarono il deserto, forse persino più che per i timonieri. Un esemplare del genere è forse quello ritrovato a Qumran in Israele. I cerchi concentrici sono le incisioni di cui probabilmente si versava un liquido scuro, vino o inchiostro, e fungevano da riscontro per verificare prima della lettura l'indispensabile orizzontalità. La molteplicità delle graduazioni concentriche, allorquanto approssimate, le fa ritenere delle mere indicazioni, reiterate per la diversa lunghezza dell'ombra. Se ne legge in Plinio un'implicita allusione, di enorme rilevanza perché certifica che le riserve del caso l'uso della bussola negli itinerari terrestri. Scrive infatti, e questa è la traduzione: il primo itinerario da Pelusio, città dell'Egitto sul delta del Nilo, attraversa il deserto, dove la via non si trova e non conducono cannucce infisse saldamente, dato che il vento cancella immediatamente ogni orma. In altre parole, le cannucce indicano la direzione. Infine, al centro della Prinax, non è causale che, nell'archetipo della bussola magnetica, l'ago stesse sospeso su una cannuccia, calamo, appunto, da cui calamita. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.